All'ascolto di Onda Rossa, dunque cominciamo con la trasmissione di oggi. Riprendiamo lo schema dell'anno scorso in cui abbiamo quattro filoni tematici. Quello di oggi riguarda acqua, bene comune e dissesto idrogeologico, anche se si parlerà soltanto oggi della prima parte, o meglio di un riassunto su quella che è una battaglia ormai di grande importanza nazionale, e lascio senz'altro la parola a Paolo.
Pietro, un saluto a tutti e a tutti. Che piacere ricominciare questa stagione di Entropia Massima. Questa poi a tutti gli effetti è la prima vera trasmissione, quindi ripercorreremo un attimo la storia di questi referendum che si sono tenuti il 12 e il 13 giugno. Cerchiamo innanzitutto di capire quali erano i temi su cui vertevano questi referendum, cioè a cosa si riferivano questi famosi quesiti referendari.
Sì, perché appunto c'è diciamo, un po' di confusione diciamo, sotto il cielo, non tanto per chi li ha promossi o per chi li è andato a votare, ma per chi tenta di cancellarli praticamente quotidianamente, quindi i vari governi che si stanno succedendo alla guida del paese. E quindi è bene ricordare soprattutto ai nostri rappresentanti istituzionali quali erano i temi e le leggi oggetto del referendum e che sono state evidentemente cancellate da un voto popolare molto, molto netto. Beh, rispetto, diciamo, a quelli che erano, diciamo così, a livello comunicativo identificati come referendum sull'acqua, erano, come sapete, due. Il primo riguardava, come più volte abbiamo ripetuto anche lo scorso anno, raccontando un po' tutta l'evoluzione della campagna referendaria, quella grande, diciamo così, galoppata verso il successo. E comunque il primo riguardava appunto la richiesta di abrogazione del cosiddetto articolo 23 bis, chiamato anche decreto Ronchi, dal nome del ministro che lo aveva praticamente promosso quel provvedimento, e che era un articolo che riformava praticamente completamente la disciplina sui servizi pubblici locali, obbligando gli enti locali, le amministrazioni pubbliche locali a privatizzare i servizi pubblici, nel particolar modo trasporto pubblico locale, e quindi quello che noi conosciamo come trasporto su gomma a livello locale e regionale, l'igiene ambientale, ossia la gestione dei rifiuti, e il servizio idrico. Questi erano i tre servizi pubblici locali che avevano fino al 13 giugno del 2011 l'obbligo alla privatizzazione, ossia le aziende dovevano cedere quote, pacchetti azionari per far subentrare i privati. Questo è il primo quesito che è stato cancellato, quindi su tre servizi pubblici locali.
Quindi non solo sull'acqua,
Non solo
diciamo che
sull'acqua.
l'acqua ha promosso tutta la battaglia, il movimento a livello nazionale, ma in fondo i servizi pubblici erano ben più numerosi.
Assolutamente, diciamo che era stato, essendo promosso, diciamo, in primis dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, e rientrando il servizio idrico all'interno di questo decreto, il decreto Ronchi, l'unico modo per tirar fuori anche il servizio idrico, e quindi poter provare ed arrivare alla ripubblicizzazione dell'acqua in Italia, era quello di chiedere l'abrogazione totale di quel decreto. E poi ciò non toglie che nell'intento anche di chi era promotore di quel referendum ci fosse anche la volontà di spingersi oltre, e quindi anche appunto riformare quella che era la disciplina sulla privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali. Quindi diciamo un doppio intento: da una parte l'acqua ovviamente, ma anche un rivedere quello che era la normativa sui servizi pubblici locali, che tendeva sempre più, anzi, diciamo, obbligava proprio alla privatizzazione. E poi invece il secondo referendum, che era quello che riguardava la tariffa dell'acqua, la bolletta che noi paghiamo, ad esempio qua a Roma, ogni 3 mesi, e in cui si chiedeva di eliminare appunto dalla bolletta il profitto garantito per il gestore.
Che sarebbe stato quel 7%.
Un 7% che, diciamo, era così scritto nella norma che poi lo andava proprio ad attuare all'epoca, ma in realtà da poi, diciamo, diciamo, approfondimenti che abbiamo fatto come Comitati per l'Acqua, si è andato a scoprire che quel 7% poi si traduceva sulla bolletta in una percentuale molto maggiore, addirittura una media, diciamo, a livello italiano che va tra il 15 e il 20%, quindi un risparmio,
il triplo praticamente.
Sì, un risparmio non indifferente per i cittadini nel momento in cui appunto doveva essere attuato il...
Senti, a questo punto ho un'altra domanda, ma questo diciamo profitto minimo garantito era anche sugli altri servizi pubblici, quindi anche sul trasporto e sulla gestione dei rifiuti o solo sull'acqua?
No, era una norma che riguardava nello specifico proprio il servizio idrico e ai noi è una norma addirittura introdotta nel 1996 dall'allora ministro per le opere pubbliche, un certo Antonio Di Pietro,
che poi si è tanto battuto, no?
Si è tanto battuto per il Reno, ne aveva promosso anche uno sull'acqua che poi la Corte Costituzionale gli ha decisamente bocciato, e quindi era diventato un paladino dell'acqua pubblica, ma diciamo è stato uno dei primi, diciamo, ministri ad introdurre forme proprio dirette di privatizzazione, addirittura introducendo una forma, diciamo, che va anche contro qualsiasi logica di mercato, anche diciamo del capitalismo più spinto, il fatto che non è possibile pensare che un qualsiasi imprenditore abbia a prescindere un profitto garantito per legge, perché ovviamente va anche fuori di ogni, diciamo, logica della concorrenza.
Che poi il salario garantito no, ma il profitto garantito sì, capito? Che beffa!
Quanto siamo avanzati qua in Italia, guarda!
Ecco, diciamo, questo era il quadro, diciamo, che appunto tutte queste norme erano state abrogate il 13 di giugno. Il 21 di luglio il Presidente della Repubblica, con un po' di ritardo, perché era passato più di un mese, ha emanato i decreti che hanno formalmente cancellato dall'ordinamento queste norme che erano sottoposte ai referendum. Beh, non contento il governo Berlusconi, il 13 di agosto, quindi proprio praticamente in prossimità di Ferragosto, decide di approvare quello che è ormai passata la storia come appunto la manovra di Ferragosto, la manovra bis, manovra economica bis, e di reintrodurre praticamente tali e quali la stessa norma abrogata dal primo referendum, quello che era chiamato il decreto Ronchi.
Ma com'è possibile, scusa, il Presidente della Repubblica abroga una legge e il governo dopo neanche un mese la rifà a parapara con un altro nome, poi casomai.
Il Presidente della Repubblica gliela firma.
Gliela firma, infatti siamo veramente al paradosso.
Siamo assolutamente al paradosso, perché è un record, diciamo, nella Repubblica Italiana di aver fatto passare praticamente dalla abrogazione formale, che sono appunto i decreti presidenziali, neanche un mese, quasi 20 giorni, non era mai successo, nel senso che c'è sempre stato un problema di attuazione e realizzazione degli esiti referendari in Italia. Ricordiamo il Ministero sull'agricoltura, la questione dei fondi pubblici ai partiti, eccetera, eccetera. È sempre stato disconosciuto i referendum, ma non così in fretta come in questo caso. Ecco, c'è da tenere presente che nelle norme reinserite a Ferragosto veniva comunque tirata fuori l'acqua, e addirittura la presa in giro di quell'articolo 4 del decreto di Ferragosto è che il titolo recitava in attuazione dei referendum di giugno. Quindi, diciamo,
insomma, il popolo è sovrano, però quando vota contro certi interessi non vale più.
Non vale più, assolutamente.
Non ci vanno stase, dice Roma.
Assolutamente.
No?
Evidentemente si era andati a toccare appunto degli interessi economici molto forti, la crisi morde, e quindi, diciamo, il popolo non è più sovrano, ma può essere smentito anche a distanza di pochi giorni da appunto un voto che era ben chiaro.
Pure perché ricordiamoci che, insomma, il referendum, parlando anche della gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico, andava a colpire anche altri business oltre a quello delle bollette sull'acqua, che sono, diciamo, lo sappiamo abbastanza bene nel Lazio come funziona la gestione dei rifiuti e il fallimento totale. Ci sono anche state da poco le trasmissioni sulla famiglia che gestisce le discariche.
Sì, no, infatti è una questione appunto che in momento di crisi, come dicevamo anche la scorsa settimana, aprire fette di mercato a varie lobby economiche e finanziarie diventa assolutamente necessario. per chi detiene il potere, e questo è stato realizzato nonostante il referendum. Facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo con questa cronistoria a partire dall'estate scorsa, per arrivare però poi a quello che effettivamente adesso il Movimento per l'Acqua intende mettere in campo per realizzare e attuare il referendum.
Ricordiamo il numero di telefono della radio, 06 49 17 50, per chi volesse intervenire, e adesso vi facciamo ascoltare In the Night, Bauhaus.
Va bene, quindi insomma il referendum è stato vinto, il decreto, il Presidente della Repubblica firma i decreti, Berlusconi li abroga, ma anche il governo Monti ci si è messo in qualche modo, no? L'abbiamo ricordato.
Sì, diciamo che gli atti di cancellazione, di tentativo di cancellazione del referendum, appunto, sono diversi, e è iniziato, diciamo, questa fase, questo processo con l'agosto. Però prima di arrivare, diciamo, al nuovo governo Monti, c'è stata una fase intermedia, che è stato un altro decreto approvato dal, proprio in extremis dal precedente governo, ed è stata la legge sulla stabilità, in cui praticamente si va ben oltre, diciamo, l'obbligo di privatizzazione dei servizi pubblici locali, sempre mantenendo fuori l'acqua, e quindi considerando che i referendum erano solo ed esclusivamente sull'acqua. E addirittura si arriva a minacciare gli enti locali che non cederanno le quote, le azioni delle proprie aziende, a minacciarli di commissariamento, quindi una vera e propria, diciamo, fase coercitiva nei confronti degli amministratori locali.
Infatti vengono commissariati per mafia, no? Per reati del
genere. Invece qui vieni commissariato se non privatizzi, praticamente. Come se, appunto, ancora il privato fosse l'obiettivo da raggiungere in quanto tale.
E, diciamo, pubblico è criminale.
Pubblico è criminale, privato, diciamo, è bello. E legge di stabilità del novembre, cambia il governo. Oh, il Movimento per l'Acqua aveva già deciso di promuovere una manifestazione nazionale il 26 novembre, fa la prima manifestazione nazionale sotto il nuovo governo Monti, e una manifestazione che nonostante le difficoltà che tutti sappiamo, anche dopo, diciamo, con l'avvento appunto del professore al governo, la nuova fase di sobrietà, austerità, il 15 ottobre che sicuramente non è che ha dato una mano proprio a rafforzare i vari movimenti, le varie realtà, e comunque il Movimento per l'Acqua rimane in piazza, fa una grande manifestazione partecipata da decine di migliaia di persone proprio, e riconferma il fatto che appunto non si è andati a casa dopo il referendum, ma che si continua una partecipazione, un'attivazione molto forte. Nonostante questo, subito dopo la pausa estiva, il governo Monti inizia a lavorare a questo fantomatico decreto sulle liberalizzazioni, in cui si viene a scoprire che non solo si va oltre e si continua nella direzione tracciata già dal governo Berlusconi sull'obbligo di privatizzazione, per cui si mettono scadenze, si mette in mezzo l'antitrust, insomma si peggiora ulteriormente la situazione, ma si attacca direttamente l'acqua e si arriva addirittura nella bozza prima del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio, si arriva addirittura a porre il divieto di gestione pubblica dell'acqua in Italia, che è stata, diciamo, la cosa dirompente, almeno dal nostro punto di vista, perché in quel modo proprio praticamente si sarebbe messa una pietra tombale sui referendum, perché si sarebbe cancellato prima, con tutte le norme precedenti, la possibilità di gestione pubblica o comunque di stop alla privatizzazione dei servizi pubblici locali in quanto tale, e si sarebbe data la mazzata finale anche con l'acqua. E
della serie Popolo Sovrano Conti Zero.
Quindi diciamo che il governo Berlusconi in qualche modo si era mosso con le pinze, perché c'è il forum dei movimenti per l'acqua, quindi aveva lasciato fuori l'acqua da queste liberalizzazioni. Il governo Monti invece, come se non fosse esistito,
diciamo, ci ha provato.
Però lì, il movimento, diciamo, si sta muovendo, quindi sono tutta una serie di nuove scadenze.
Sì, no, ma poi nel senso, questa è stata la bozza che ha iniziato a circolare nei giorni precedenti al Consiglio dei Ministri, in cui poi si è licenziato il testo definitivo, e lì si è attivata un'altra grande mobilitazione da parte di tutti i comitati territoriali del Forum dell'Acqua. Presidi davanti alle prefetture, c'è stato qua a Roma il presidio davanti a Montecitorio, c'è stata l'occupazione del Ministero dell'Economia, per cui si è fatto un incontro con il gabinetto del Ministro, poi si è fatto l'incontro con il sottosegretario dello sviluppo economico.
Il mail bombing da tutti quelli che stavano a casa nei posti.
Insomma, una serie di iniziative e azioni alla fine che hanno però fatto far marcia indietro al governo Monti, per cui almeno quella parte che era veramente, diciamo, assurda e, diciamo, assolutamente illegittima di divieto alla gestione pubblica dell'acqua è stata stralciata dal testo, che rimane un testo iperliberista che comunque obbliga alla privatizzazione e tutto il resto, ma quantomeno si è riusciti a mettere un argine sull'acqua e sul servizio idrico.
Ma quindi, per capirci, scusa, ma questo 7% che poi in realtà è il 15 se non il 20, ma noi lo paghiamo ancora in più sulla bolletta, o è stato tolto dalle bollette? Cioè effettivamente il risultato c'è stato oppure ancora?
Che si paga praticamente ovunque in Italia. Non è stato assolutamente attuato l'esito referendario, che era molto chiaro, ma non solo per chi, diciamo, l'aveva promosso, per i comitati, per il Movimento per l'Acqua, ma anche per la Corte Costituzionale, che in genere è abbastanza criptica nelle sue sentenze, che quindi delineano quale sia la disciplina, l'ordinamento, insomma. Invece su quel referendum aveva detto chiaramente che la nuova tariffa era immediatamente applicabile nel caso in cui avessero vinto il referendum e fosse stata abrogata quella parte di profitto, quindi immediatamente dopo si poteva applicare senza il profitto. Ora, tutte le istituzioni preposte, dalle autorità d'ambito ai gestori, hanno fatto orecchie da mercante e continuano a imporre ai cittadini il 7%, che poi diventa anche fino al 20%, sulle bollette ancora ad oggi.
Quindi ripetiamo, non si è data attuazione a una sentenza della Corte Costituzionale venuta dopo il referendum.
Sì.
assolutamente.
Beh, siamo alla, si può chiamare golpe istituzionale questo, perché...
sì, ma si arriva a disconoscere gli stessi organi che abbiamo, diciamo, che diciamo garantiscono la democrazia in questo paese. E allora, che cosa, diciamo, perché non è che si può rimanere, diciamo così, con le mani in mano.
Non finisce qua.
Perché appunto il Movimento per l'Acqua intende dar seguito a quello che è stato l'esito del referendum, e quindi già da dicembre in diverse parti d'Italia è partita la campagna per l'attuazione, quindi l'eliminazione di questa, di questo profitto dalle bollette. Campagna che provocatoriamente è stata chiamata di obbedienza civile, nel senso che si intende obbedire a quella che è stata la volontà popolare, a quello che il popolo sovrano ha detto con il referendum, e quindi si chiederà di nuovo ai cittadini di attivarsi e di partecipare a questa battaglia di civiltà, facendo un reclamo al gestore e arrivando anche a ricalcolare la bolletta, e quindi pagandola senza quella quota che non è più legittima e dovuta ai gestori. Quindi questo, diciamo, per attuare quello che era il secondo referendum. Per arrivare ad una gestione...
Scusa, un'informazione tecnica che magari riguarda molti. Quando si fa la domiciliazione bancaria, no, la bolletta viene pagata in automatico. Quindi dobbiamo dire a chi ci ascolta che per attuare questa cosa devono revocare la domiciliazione, perché sennò in automatico la bolletta, come arriva da CEA, così ti traggono i soldi.
Il consiglio, e poi diciamo il prossimo weekend, il 3, il 4 e il 5, ci saranno una serie di iniziative anche qui su Roma. In particolare su Roma si sta ragionando su un'iniziativa e un diciamo presidio, apertura di sportello per questa questione dell'obbedienza civile davanti proprio a CEA, a Piazzale Ostiense. Ma in tutta Italia ci saranno iniziative di lancio della campagna. Però il consiglio è quello, appunto, di andare a visitare il sito acquabenecomune.org, dove trovate tutte le informazioni e anche i contatti proprio per aderire a questa campagna e quindi togliere il profitto ai gestori. E quindi la domiciliazione bancaria è una delle prime cose che va revocata, perché altrimenti
pure perché
non si può...
se già non hanno tolto questo dal 7 al 20% profitto, figurati se mai ti daranno un rimborso su quello che si sono presi, cioè siamo alla fantascienza.
Infatti bisogna assolutamente contestare le bollette e, diciamo, e pagarle secondo quello che è la volontà del popolo e non quella che è la volontà dei gestori privati. Ecco, questo da una parte, quindi la campagna di obbedienza civile per la questione sulle bollette e il profitto. Dall'altra invece si sta mettendo in campo una serie di iniziative ed azioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. L'unica amministrazione che ha dato seguito al referendum è quella di Napoli, in cui è stata ripubblicizzata la società Arin S.p.A., che gestiva l'acqua nella città di Napoli. È stata costituita un'azienda speciale e quindi un ente di diritto pubblico, con anche la previsione della partecipazione diretta delle comunità locali, dei lavoratori. È tutto un percorso, diciamo, in costruzione, ma che diciamo, speriamo possa dare i frutti, diciamo, che tutti ci auguriamo. Ecco, quel processo lì, che appunto porta alla gestione pubblica e partecipativa dell'acqua, vogliamo estenderlo a tutte le grandi città dove ci sono situazioni molto simili, ossia dove un'amministrazione, se ha la volontà politica di dare seguito a quella che è appunto la volontà popolare, a quello che ha deciso il popolo, può farlo molto semplicemente cambiando praticamente lo statuto della società. E ci sono grandi città, soprattutto gestite e amministrate dal centrosinistra. Pensiamo a Torino, che ha una situazione identica a quella di Napoli, amministrazione Fassino di centrosinistra. Pensiamo alla grande speranza, così c'era stato detto, di Pisapia a Milano, dove ha lo stesso una società, una SPA, una società per azioni a 100% pubblica e può essere ripubblicizzata immediatamente. Pensiamo a Venezia, lo stesso. Pensiamo a tutta la Sardegna, dove c'è una grande società. Pensiamo alla Basilicata, pensiamo alla Puglia, dove c'è Vendola che millanta la ripubblicizzazione ma ancora non l'ha attuata. Pensiamo a Palermo. Insomma, potremmo avviare un processo in Italia assolutamente dirompente se la sinistra facesse la sinistra.
Solo un chiarimento per chi ascolta: quando parli di SPA a totale capitale pubblico, puoi spiegare perché anche in questo caso è necessario ripubblicizzare effettivamente?
Beh, assolutamente, perché da una parte, diciamo, anche formalmente sono società per azioni, quindi sono enti di diritto pubblico che sottostanno alle leggi del mercato, della concorrenza e quant'altro. Hanno come, diciamo, obiettivo primario la produzione di utili e non l'interesse generale, quindi il fornire un servizio ai cittadini, ma il primo obiettivo, stando sul mercato, è quello di produrre utili e dividendi che poi rivanno agli enti locali, però quella è la finalità primaria. E poi una questione che a nostro avviso è fondamentale è il fatto che, essendo una società privata con un consiglio di amministrazione e che quindi punta, diciamo, a una logica e ha una logica prettamente privatistica, non sarà mai possibile la partecipazione diretta da parte delle comunità locali nella gestione, perché è uno stampo, diciamo, prettamente privatistico, mercatista, capitalista, che, diciamo, se ne infischia altamente del fatto che i cittadini e i lavoratori che forniscono quel servizio possano partecipare attivamente ad alcune fasi, diciamo, decisionali importanti. E questo, almeno per quella che è la nostra visione, è l'unico nuovo modello di pubblico che può garantire un servizio efficiente e più vicino a quelli che sono i bisogni dei cittadini, che finora, diciamo, non l'hanno visto neanche alla lontana. Ecco, per questo è il fatto che... E poi non togliamo il fatto che una società per azioni, essendo una società per azioni, quindi con un azionariato, è molto facilmente privatizzabile.
Esatto, è stato il primo passaggio che è stato fatto qui a Roma. A Roma era al 100% pubblica, e poi
piano piano una volta si vendono il 3%, una volta il 5%, alla fine si rimane magari come socio di maggioranza il comune, però poi in realtà, con i vari patti parasociali, il partner privato la fa sempre da padrone. In gran parte sono le banche o grandi personaggi, diciamo, per così dire, come Caltagirone o le grandi multinazionali, e che però comandano realmente, a dispetto del fatto anche che hanno, diciamo, come pacchetto azionario la minoranza. Questa è la situazione che si è realizzata in Italia, quindi la società a totale capitale pubblico è il primo passaggio verso la privatizzazione del servizio idrico, a maggior ragione in una situazione come oggi, dove gli enti locali sono strozzati per i tagli e quindi vedono nella possibilità di vendita delle azioni delle proprie aziende una possibilità di far cassa. Pensiamo solo che, rispetto al decreto di Ferragosto, tanto contrastato, tra virgolette, dal Partito Democratico in Parlamento, la prima città amministrazione che l'ha applicato 3 mesi dopo è stata l'amministrazione di Torino, che ha svenduto, visto i buchi di bilancio che aveva creato per le Olimpiadi invernali, ha svenduto tutte le sue società, tranne quella dell'acqua, in attuazione di una norma fatta dal governo Berlusconi, quindi tra virgolette dal suo avversario politico. Questa per dirla che centrodestra e centrosinistra, quando si parla di privatizzazioni, non guardano in faccia a nessuno e hanno l'unico obiettivo è che è quello di favorire certe lobby e soprattutto di far cassa se si tratta di amministratori locali.
Pure perché questo discorso dell'SPA era partito prima del referendum, con l'obiettivo poi piano piano di vendere tutte le quote, perché lo scopo era proprio quello, che queste SPA sono state create pubbliche per essere vendute, cioè è stato il processo per vendere i servizi pubblici locali.
Ultima pausa della trasmissione di Entropia Massima di oggi. Ricordiamo ancora il telefono per chi volesse utilizzarlo, può ancora farlo: 06 49 17 50. Ascoltiamo adesso i Deep Purple, Speed King. We'll be right back.
Sì, allora abbiamo in collegamento telefonico Marco Bersani di Attacca Italia e anche del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. E lo abbiamo contattato perché volevamo fare un passo ulteriore rispetto a tutto il discorso che abbiamo affrontato questa sera, perché abbiamo parlato appunto di privatizzazione, di tentativo di disconoscimento, fino anche di cancellazione degli esiti referendari. Però diciamo che dall'analisi del contesto si evince il fatto che non, diciamo, il problema sta diventando quello di una vera e propria finanziarizzazione anche dei servizi pubblici locali, e in questa situazione gioca un ruolo fortissimo la Cassa Depositi e Prestiti, quella che un tempo era una banca statale e che oggi invece non farà altro che appunto finanziare fondi di investimento per future aggregazioni, future fusioni o proprio acquisti di pacchetti azionari dei servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico. Ecco, visto che come Attac state dando, diciamo, avvio a una campagna sulla Banca Depositi e Prestiti, volevamo capire appunto qual era lo stato dell'arte appunto di questa analisi, di questo approfondimento, e in realtà appunto come si comporta e come agisce la banca in questo settore.
Beh sì, intanto ciao a voi e chi ci ascolta, forse qualche dato aiuta a capire, perché quando sentiamo dire che in Italia i soldi non ci sono, in realtà si dice una bugia. La Cassa Depositi e Prestiti raccoglie il risparmio postale dei cittadini, vorrei ricordare che sono ben 12 milioni i cittadini italiani che depositano il loro risparmio alle Poste, e da queste il loro risparmio transita alla Cassa Depositi e Prestiti, che appunto fino a 10 anni fa utilizzava questo denaro per consentire gli investimenti degli enti locali a tassi di interesse calmierati, per favorire ovviamente la possibilità di produrre servizi, opere, eccetera. Dal 2003 ad oggi la Cassa Depositi e Prestiti è stata trasformata in una SPA e il 30% è stato privatizzato, nel senso che è in mano alle fondazioni bancarie. Peraltro sono le fondazioni bancarie che controllano, sono i maggiori azionisti delle grandi banche italiane, Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena. E da allora è venuta una progressiva trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti, nel senso che la parte che finanzia ancora le opere e gli investimenti degli enti locali non viene più fatta a tasso calmierato, ma a un tasso di mercato, al punto che molti enti locali non si rivolgono più alla Cassa Depositi e Prestiti, ma direttamente al sistema bancario e finanziario. E invece si è aperto una enorme fascia di attività della Cassa Depositi e Prestiti, che sostanzialmente finanzia le grandi opere, sta dentro in fondi come F2I di Gamberale, che acquisisce multi-utility e quindi gestori privatistici dei servizi pubblici locali, sta dentro fondi di investimento che investono in generale nel mercato finanziario. Allora, quando si dice ripubblicizzare l'acqua, ripubblicizzare i beni comuni, rimettere in campo un ruolo degli enti locali, necessariamente questo tocca il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Perché? Perché per esempio il sistema idrico avrebbe bisogno di 70 miliardi di investimenti in 30 anni e la Cassa Depositi e Prestiti raccoglie ogni anno solo di risparmio postale qualcosa come 225 miliardi di euro e ha una liquidità di 129 miliardi di euro, cioè è insieme la banca, fra virgolette, perché in realtà non è una banca, più solida e più liquida del paese. Ed è veramente, diciamo, inaccettabile che questo risparmio dei cittadini, invece che essere utilizzato per opere, per esempio il rifacimento delle reti idriche che da solo produrrebbe 200.000 posti di lavoro, venga utilizzato invece per opere che poi i cittadini combattono sul loro territorio, pensiamo a tutta la vicenda delle grandi opere. Allora, a cominciare a dire che invece la Cassa Depositi e Prestiti deve tornare ad essere quella che, raccogliendo risparmio dei cittadini, investe, permette gli investimenti degli enti locali, per esempio sui beni essenziali come l'acqua, come l'energia, come i rifiuti, il territorio e i trasporti, può farci immaginare qual è una possibile uscita dalla crisi diversa dalle politiche liberiste. E tutto questo è, diciamo, il motore della campagna che stiamo cercando di promuovere e che presto proporremo a tutte le reti, ovviamente in primis al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Una cosa che va sottolineata è che giuridicamente i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali sono considerati servizio di interesse economico generale, cioè servizio di priorità, con priorità pubblica stabilita dalla legge. La cosa incredibile è che a decidere servizi che dovrebbero essere di interesse economico generale, quindi con priorità pubblica, siano un SPA, che è un ente di diritto privato, e le fondazioni bancarie, che sono soggetti privatistici che in più controllano il grande sistema bancario italiano.
Appunto è la contraddizione a...
Ti sento lontano.
Sì, no, dico, questa è la contraddizione evidente, diciamo, anche nel modello di finanziamento dei servizi pubblici locali, che ormai è in campo da diversi anni, e devo dire che poi è stato anche un po', diciamo, il punto, il tema, la questione su cui si è giocata anche molto e si continua a giocare anche tutto il dibattito pubblico sull'impossibilità di una gestione pubblica dei servizi, e quindi anche rispetto al servizio idrico, all'acqua. Appunto, si continua a raccontare la leggenda che non sarebbe possibile garantire finanziamenti adeguati per riammodernamento delle reti e quant'altro. In realtà, appunto, se la Cassa Depositi e Prestiti tornasse alla sua vocazione originaria, si riuscirebbero a trovare sia i fondi necessari, ma anche ben oltre. Ecco, quindi su questo...
Sì, certamente per far questo, scusa se... Se interloquisco, occorre uno scatto di orgoglio degli enti locali, cioè gli enti locali devono cominciare a chiedere anche con ordini del giorno, questo sarà una parte della campagna, che la Cassa Depositi e Prestiti torni ad avere almeno parzialmente quel ruolo, e nello stesso tempo devono anche mettere in discussione il patto di stabilità interno, perché rimane incomprensibile ai più che in una situazione di crisi economico-finanziaria, quella in cui noi siamo, le spese militari continuino a essere fuori dal patto di stabilità e quindi possono aumentare esponenzialmente, e le spese per beni essenziali, come per esempio il servizio idrico, vengano assoggettate al patto di stabilità e quindi ne venga impedito nei fatti, anche se non giuridicamente, un vero controllo pubblico e democratico da parte dei cittadini. Gli enti locali devono sapere che l'insieme delle norme del governo Monti porteranno allo strangolamento totale della loro azione, e quindi o hanno uno scatto in questa direzione, anche solo di orgoglio, non dico di ragionamento forte sulla democrazia di prossimità con i cittadini, oppure si condannano a diventare semplicemente gli esecutori materiali delle politiche di austerity dell'Europa e del governo.
Giusto, bene, quindi questa sarà sicuramente una linea di iniziativa da seguire nei prossimi mesi, quindi l'interlocuzione con anche le associazioni di enti locali, a partire da quelli più vicini ai cittadini, quindi i comuni, ma anche per arrivare a...
Continuo a sentirti molto lontano.
Sì, no, dico anche per arrivare a quelle delle regioni. Comunque no, ti salutiamo, Marco, che siamo in chiusura, ti ringraziamo del contributo.
Grazie a voi, che ti ho ascoltato.
E a risentirci presto.
Ciao a tutti.
E proseguiamo quest'ultimo minuto a disposizione per un po' concludere, non so, Pietro,
sì, se... forse faccio un passo indietro, ma potrebbe anche essere un passo avanti. Ma quello che mi chiedo, ma non c'era una legge di iniziativa popolare, che è stata poi la cosa da cui è partito tutto, per la gestione in qualche modo dei servizi idrici, almeno?
Sì, in effetti oggi, diciamo, ritorna di attualità la legge di iniziativa popolare promossa nel 2007, e sembra, diciamo, l'esito naturale dei referendum, il fatto che c'è una legge quadro sulla gestione del servizio idrico che, se attuata e quindi approvata dal Parlamento, porterebbe ad una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua in Italia. Appunto, in realtà è stata promossa ben quasi 5 anni fa ormai, con oltre 400.000 firme, e ancora non ha visto una vera e propria discussione dal Parlamento. Però sicuramente è uno di quei temi che deve tornare al centro del dibattito, perché se da una parte è vero che oggi in Italia, dopo il referendum, almeno sull'acqua, non c'è un vuoto legislativo, perché si fa riferimento al diritto comunitario e quindi a tutte le possibilità di gestione, ovviamente noi spingiamo per la gestione pubblica, dall'altra ogni Stato appartenente comunque alla comunità europea è sovrano e quindi può e deve legiferare in materia, ma dando seguito a quello che è il voto del popolo. E quindi quale migliore occasione che non approvare una legge di iniziativa popolare come quella che è stata presentata? Quindi, diciamo, ci sarebbe uno sbocco positivo immediato e possibile alla portata di mano. E quindi su questo anche bisogna mobilitarsi e fare iniziative e far pressione sul Parlamento affinché la approvi nei tempi più brevi possibili.
Ecco, da un punto di vista politico, certo, il panorama non è incoraggiante, perché sia il governo Monti che la maggioranza che lo sostiene, di destra, centro e sinistra, da questo orecchio pare che non ci sente.
No, assolutamente. Infatti non è semplice, diciamo, ragionare o interloquire anche solo con un governo come questo, che, diciamo, lavora, per così dire, almeno a sua detta, sull'emergenza, e quindi tutto gli è permesso in virtù della salvezza della nazione, la salvezza, la crescita e la libertà. Adesso, come il nuovo decreto è Libera Italia, insomma, ormai le stiamo,
e poi sempre con equità, mi raccomando, sempre con equità,
però ce lo stanno,
equità, diciamo. Ma non giustizia sociale, attenzione, perché questo è il governo salva banche più che salva Italia.
Infatti equità sembra tanto Equitalia, vabbè.
E quindi sì, effettivamente il panorama politico istituzionale non è proprio quello che, diciamo, può essere più propenso a discutere una legge come quella. Però ciò non toglie che a noi sta il dovere di portare avanti questa battaglia, perché è una battaglia in cui crediamo, e quindi è diciamo, il giusto sbocco esito di questa stagione, che comunque è stata assolutamente positiva, continua a esserlo, perché continua a produrre mobilitazione, attivazione, partecipazione da parte dei cittadini, e quindi proseguiremo lungo questo percorso. Mi raccomando, a Roma attiviamoci per la campagna di obbedienza civile, togliamo il profitto ad Acea e cerchiamo, appunto, di così distruggere il mostro Acea.
Va bene, allora questa puntata di Entropia Massima finisce qui, ma come ogni lunedì ci risentiamo lunedì prossimo. Di che si parlerà, Gianni, lunedì prossimo?
Si parlerà di crisi economica e finanziaria e di decrescita. Buon ascolto con Onda Rossa, grazie a voi per essere venuti, 87.9 le frequenze, restate all'ascolto, a lunedì.